È la terza puntata sulla leggenda della colomba pasquale. E quella raccontata dal Cima e da tanti altri scrittori milanesi era solo l'unica leggenda cittadina che avesse per protagonista la colomba. E a questa ci si attaccò con tutte le forze nella pretesa di far credere che il dolce pasquale si richiamasse espressamente a questo evento della tradizione guerresca milanese. Ma fu un appiglio di poco conto, poco creduto. Il panettone aveva la sua leggenda, anzi più di una, il risotto, altrettanto il pan main pure. Rinunciare a includere la colomba pasquale nel patrimonio delle tradizioni leggendarie milanese, che parlavano dei cibi civici, sembrava una cosa impossibile. La colomba doveva avere a tutti i costi una leggenda milanese tutta sua. Questa volta non si pensò di ovviare inventandone una di sana pianta, come era già capitato, e si optò per il furto. Milano aveva rubato il dolce di Pavia? E allora ci si appropriasse anche della sua leggenda. Qualcuno, ancora Otto Cima, ripreso poi soprattutto da Romano Zezzos, pensò di presentare ai lettori di libri sulle tradizioni milanesi una nota leggenda pavese che racconta proprio come nacque la colomba. Zezzos, in coda alla narrazione, aggiunse altre parole, apparentemente senza importanza. Richiami vaghi con Milano, riferimenti che ambivano larvatamente a creare blandi legami. Tutte queste espressioni erano un po' fraudolente, sebbene lo fossero in modo bonario, scritte quasi in sordina, ma con l'intento di gettare un ponte di comodo tra il racconto pavese e la mitologia milanese. Un ponte, ovviamente, in discesa. E la leggenda pavese della colomba, dall'alto delle famose torri di Pavia, per forza di gravità, scivolò diritta diritta e con un tonfo nel naviglio, annegando tra i miti meneghini. Il gioco era fatto, in fondo, tra la riva del pavese del Ticino presso il ponte coperto e la ripa milanese presso la porta ticinese c'era solo lo scambio di una consonante e le acque erano quasi le stesse. E poi, su via, diciamo la verità, degem untai. Questa Pavia non era così lontana da Milano come si pensava che fosse, ma sì, cos'era, quasi un sobborgo milanese. Cambia il maestro di cappella, ma la musica è sempre la stessa. A secoli di distanza da fenomeni analoghi, l'appropriazione di miti altrui avviene sempre con uguali dinamiche. Ci pensano il tempo e la memoria confusa degli uomini a rendere possibile la completa assimilazione, la digestione e la rigenerazione del mito carpito. L'incriminata leggenda fa risalire l'origine del nostro dolce all'occupazione di Pavia durante l'invasione dei Longobardi guidati dal re Alboino, e quindi ci troviamo nel VI secolo. Milano aveva ceduto alle orde, la Liguria era già stata conquistata, solo Pavia resisteva strenuamente, ma dopo 3 anni di resistenza si arrese. E Alboino vi fece il suo ingresso trionfalmente. Paolo Diacono, 720-800, l'appassionato cronista dei Longobardi, che già abbiamo incontrato nella leggenda della donna lombarda, racconta il fatto con un breve capitolo della sua storia dei Longobardi, intitolato «L'entrata di Alboino in Pavia». Il suo racconto sarà il seme che genererà la leggenda pavese della colomba di Pasqua. Ecco nel testo della traduzione di Federico Roncoloni. Infine, dopo 3 anni e alcuni mesi di assedio, Ticino, ossia Pavia, si arrese ai Longobardi, mentre Alboino entrava nella parte orientale della città per la porta di San Giovanni. Il suo cavallo gli stramazzò proprio nel mezzo e, benché lo incitasse con gli speroni e lo frustasse da una parte e dall'altra, non riusciva a farlo alzare. Allora uno dei Longobardi si rivolse al re dicendogli: «Ricordo, o mio signore, il voto che hai fatto. Rinuncia alla tua crudele promessa di entrare ed entrerai in città. Il popolo di Ticino è veramente cristiano». Alboino aveva infatti promesso di passare a fil di spada tutta la popolazione perché non si era arresa. Soltanto dopo che ebbe rotto il voto promettendo il perdono ai cittadini, e il cavallo si alzò ed egli poté entrare in città. A nessuno, secondo la promessa, fu torto un cappello, e il popolo, che era corso davanti al palazzo costruito da Teodorico, cominciò ad aprire l'animo alla speranza, fiducioso nel futuro dopo tante disgrazie. Fatta questa importante premessa, presentiamo la leggenda, testimonianza del misfatto, ed è tratta da una monografia intitolata Da Mercurio a San Giorgio, che è stata sottotitolata Guida sentimentale del commercio. E l'autore si chiamava Rossano Zezzos. Il libro era stato pubblicato a Milano nel 1938 dall'editore Bolafio e poi ristampato l'anno dopo dalla casa editrice Oltremare, che aveva sede in via Lanzone.